Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana la puntata è speciale, so che lo diciamo spesso perché insomma è marketing di base, ma in realtà la puntata è speciale veramente perché non sono qui da solo, sono qui in compagnia, quindi le puntate a due, dialoghi che mi fanno sempre molto piacere perché altrimenti ogni tanto corro il rischio dell'attore fallito di fare tutti i monologhi da pazzo da solo. È qui con me Ilaria, che può salutare.
Ciao,
se
a
vuole
tutti.
Che adesso prende confidenza con, esatto, il mezzo radiofonico, ed è qui perché ci presenterà e presenteremo insieme un bellissimo progetto che, pur non riguardando diciamo prettamente la poesia perché riguarda più la prosa e il racconto breve, mi sembrava molto interessante. È insomma un'esperienza locale, quindi sono dei ragazzi, sono una coppia, giusto?
Sì, esatto,
sono una coppia con... che hanno anche un bambino, diciamolo così, esatto, fa festa, fa famiglia, che hanno deciso un po' di tempo fa, poi magari Ilaria ci racconterà qualcosa anche del, insomma, di come è nata questa idea, perché mi incuriosisce molto, di dedicarsi al racconto di matrimoni. Cioè, mentre il diciamo fotografo di matrimoni ormai è un mestiere rispettabile e diciamo non si pensa più a fare un matrimonio senza un fotografo, a loro è nata questa idea, cioè di provare a raccontare il matrimonio non per immagini ma per parole. È un'idea che ovviamente mi affascina e ci affascina, essendo noi in qualche modo legati al mezzo della parola, e che a mio modo di vedere è anche piuttosto innovativa. Non so se, insomma, dove nasce questa idea, perché questa cosa mi interessa molto.
Allora, nasce dalla necessità di fare un regalo di matrimonio, quindi io e il mio compagno eravamo alla ricerca di un regalo particolare e ci è venuto in mente perché non regalare il racconto del matrimonio, e da lì è partito tutto. Abbiamo deciso insomma di scrivere il racconto, di presentarlo agli sposi naturalmente prima del giorno stesso e di confezionarlo come un regalo da che lasciasse il segno. E siamo stati quindi quel giorno con le orecchie ben alzate, gli occhi puntati su tutto l'evento. Abbiamo cercato di parlare con gli invitati e di scoprire aneddoti, di registrare ogni sfumatura, e ne sono nati ben due racconti, uno quindi prettamente maschile, da un punto di vista maschile, e uno femminile. Abbiamo affidato la rilegatura ad un artista del libro che l'ha fatto in maniera molto artigianale, a filo addirittura con il telaio, e poi abbiamo chiesto che realizzasse, anche leggendo il racconto, un bozzetto che abbiamo posto poi alla copertina. E oltre al racconto fisico, quindi materiale da sfogliare, abbiamo pensato anche di dedicare agli sposi una pagina web all'interno del nostro sito, e lì abbiamo messo un racconto, questa volta fotografico, quindi una slideshow di immagini di un minuto, e un'area riservata dove loro potevano scaricare in qualsiasi momento in formato digitale il racconto.
Perché poi, insomma, ovviamente per mettersi in questo tipo di impresa entrambi venivate comunque dal mondo della scrittura, cioè non è che vi,
sì,
siete improvvisati, ovviamente già scrivevate racconti brevi, avete semplicemente convogliato questa insomma, passione, professione, poi non lo so perché fare professione dello scrittore in Italia penso
è quasi impossibile.
Si contano sulle dita di una,
esatto,
una ma massimo due mani, quindi... E quindi proveniendo da quel tipo di contesto avete semplicemente veicolato sull'idea del matrimonio, però è una cosa che a me piace molto perché in realtà, vivendo in un contesto come il nostro che è molto saturo di immagini, anch'io mi sono sposato da poco in realtà con una fotografa tra l'altro eccezionale che vi consiglio, si chiama Maria Francesca Nitti, facciamo un po' di promozione anche per lei perché è veramente in gamba. Sono tornato con 1100 fotografie selezionate, quindi scattate molte di più,
scatti
in realtà
tantissimo.
Quindi un numero esorbitante, ma e tutto è raccontato, cioè tutto il matrimonio momento per momento viene raccontato, però ovviamente la parola ha un potere evocativo e anche una capacità forse di restare aperta rispetto all'immagine. Cioè, l'immagine,
esatto, di interpretare anche, no? Un pensiero, uno sguardo che magari dalla foto si evince, ma dalla parola viene descritto in maniera diversa.
Sì, poi mi dà l'idea che sia qualcosa anche di più vivo in qualche modo, perché l'immagine rimane fissa e invece quella parola,
in
magari
divenire,
poi,
sì,
letta a tanti anni di distanza, si risemantizzerà anche in base a colui che
sì,
la legge,
la rilegge
in qualche modo.
E infatti era proprio quello lo scopo, di regalare un ricordo che a distanza di anni poi potesse far rivivere l'esperienza.
Perfetto, adesso vi facciamo ascoltare il primo brano, perché in radio anche io mi devo imporre questa regola. Okay. Dopo un po' di minuti le persone altrimenti svengono e cadono in terra, quindi dopo un po' di dialogato dobbiamo mettere una canzone. Quindi prima di iniziare a farvi ascoltare il racconto di Ilaria e
Daniele,
vi facciamo ascoltare un super classico che adesso praticamente in tutte le canzoni di matrimonio c'è, ma io ogni tanto mi faccio cedere dal pop, che è Marry You di Bruno Mars. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata particolare dedicata a Ilaria e Daniele, scrittori di racconti per matrimoni. Quest'idea, a mio modo di vedere, geniale, che abbiamo introdotto nel blocco precedente, ma adesso insomma iniziamo a mettere poi le mani all'interno di questo racconto. Infatti hanno portato per noi in radio un estratto, diciamo, perché poi in realtà il prodotto finito ovviamente è molto più lungo, del loro ultimo lavoro, giusto?
Sì.
Come si chiamavano gli sposi?
Federico e Caterina.
Quindi noi adesso oggi leggeremo questa versione romanzata del matrimonio di Federico e Caterina, quindi facciamo anche insomma un doppio regalo. Facciamo, oltre alla scrittura, glielo mandiamo anche via etere un po' per in giro per Senigallia e i dintorni. Quindi procederemo in questo modo da adesso in poi, leggeremo dei brani e su questi brani poi magari io chiederò qualcosa a Ilaria, che è qui con noi oggi a raccontarci di questa esperienza. Iniziamo con il primo brano. Per un istante credo sia uno scherzo. La golf car che mi scarrozza avanti agli occhi, inerpicandosi per i lievi pendii del prato inglese come un giocattolino. Invece è tutto vero. Pure il Getsemani. Manca solo Gesù che ai discepoli dice: sedetevi, io vado a pregare. Al posto della atavica dozzina sotto gli ulivi stanno parcheggiate mastodontiche auto tedesche, con i cerchi in lega da 20, immacolate concezioni di ingegneria automobilistica, e nell'orto degli ulivi, tra quegli esempi di design rombante, la mia Panda Natural Power. Spicca tipo un neo peloso sulla guancia, ma alla fine è anche la stessa quattro ruote che mi ha condotto nel Borgo delle Meraviglie, a Urbino dei Laghi. Wow! Oggi, 22 luglio, giorno in cui Federico e Caterina dichiareranno al grande pubblico il loro amore. Un caldo stringente annienta qualsiasi buon proposito. Impossibile non concedersi lamentazioni e qualche parolaccia, fino a invocare, al posto degli angeli, una schiera di pinguini imperatore. Questa era l'introduzione al racconto, quindi è proprio l'arrivo. Diciamo che Ilaria è stata colpita dalla, diciamo, discrasia tra la sua autovettura e quella degli invitati, immagino, di un certo tenore.
Esatto, spiccava un attimo.
Ma la prima domanda che ti voglio fare in realtà non è tanto sul matrimonio, ma è su che cosa si prova a ascoltare qualcun altro che legge le proprie parole, perché a me fa sempre un certo effetto quando leggono le mie poesie.
Fa molto effetto, in effetti.
Perché ognuno quando scrive poi dà un suono a quello che scrive, e poi quando
sentirtelo rileggere
uno glielo stravolge un po', chiedo scusa.
No.
Della mia dizione, della mia dicitura. La domanda che ti voglio fare invece, più inerente al racconto e che riguarda proprio l'arrivo, è come è essere un narratore ad un matrimonio. Cioè, perché immagino, ripeto, come ho detto nel blocco precedente, che il fotografo è un po' una figura che già è concepita, e non solo, gli invitati addirittura si aspettano di essere fotografati e poi si vorranno rivedere, ma trovare qualcuno che gira, presumo con un taccuino, che è una cosa che fa sempre un certo effetto. Io ogni tanto per gioco mi metto nei bar con un taccuino anche senza scrivere niente, perché le persone si irretiscono molto quando c'è qualcuno che scrive. Fate questa prova se volete, prendete un taccuino, andate in un bar, non scrivete niente, ma vedrete che creerete del circospetto.
Infatti è proprio quello, io mi sono trovata lì da sola con il taccuino e tutti gli invitati vedevo che mi guardavano e chiedevano agli altri chi fossi.
Pensavano fossi la finanza.
No, non riuscivano a capire perché avevo il taccuino, la penna, e guardavo in maniera un po' spaventata intorno perché tutti si chiedevano chi fossi, come se fossi un'infiltrata, o non riuscivano a capire la mia figura. E questo è successo dall'inizio alla fine, perché nessuno mi ha presentato, quindi ho girato per i tavoli per tutta la serata con questo atteggiamento degli altri.
Quindi diciamo un romanziere d'assalto. Cioè un narratore d'assalto, stile, non so, fotobombing, cioè
sì.
Conquistare gli invitati uno ad uno, cioè dalla mamma ai parenti.
E poi qualcuno non ha resistito, si è avvicinato e ha chiesto
chi sei.
Esatto, e io ho detto devo raccontare questo matrimonio, e poi finiva lì perché rimanevano un attimo.
Però è una frase d'effetto, cioè meravigliosa. Io pagherei solo per poter andare ad un matrimonio e dire devo raccontare questo matrimonio.
Infatti prendevano con un sorriso e poi se ne andavano perché non volevano aggiungere altro.
Invece in altre circostanze hai trovato degli invitati più, diciamo,
Qualcuno sì, magari dopo il secondo bicchiere di vino si avvicinava e raccontava un aneddoto, e quello è stato molto importante perché poi arricchisce il racconto.
Certo.
E avvicina anche lo sposo al racconto quando lo leggerà, lo sentirà più vicino, sentirà una confidenza.
Certo.
Nel leggerlo.
Bene, a questo primo blocco ho deciso di abbinare una canzone che mi piace molto. Facciamo un po' un passo indietro rispetto a Bruno Mars, andiamo nel passato, ma questa schiera di pinguini mi ha fatto venire in mente i pinguini innamorati. Quindi adesso ci ascoltiamo del trio lescano, Il pinguino innamorato.
Guarda, guarda, guarda il bel pinguino innamorato, col colletto duro e con il petto inamidato, va passeggiando sopra il con un'aria molto chic, dondolando mollemente fra son tutto tuo se tu mi vuoi, ma il papà della pinguina esce con la scopa in mano. Lascia star la mia bambina, via di qua, o marrà. Quattro, 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 il bel pinguino innamorato, con il cuor trafitto s'allontana disperato. Ma nella notte so di un tic, so per pac che ha fatto crac, se sparato il bel pinguino in frac.
Guarda, 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 bel pinguino innamorato, coccoletto duro e col pettine amidato.
Sta passeggiando sopra il sac, in una via molto chic, dondolando mollemente il frac.
Sotto i prati luna va a cantare la serenata, dove fa la nanna la pinguina innamorata.
Oh, bella figlia dell'amor, schiava son dai vecchi tuoi, io son tu. Se tu mi vuoi,
ma il papà della pinguina esce con la scopa in mano, lascia stare la mia bambina, via di qua, oh marà. Quattro, quattro, quattro bel pinguino innamorato, con il cuore trafitto da lontano disperato.
Poi nella notte sono un tic,
bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata ai racconti di matrimonio. È con noi Ilaria che ci sta accompagnando in questo racconto, nel racconto di Federico e Caterina. Ci siamo spostati un po' dall'ambito della poesia oggi per legarci alla prosa, perché c'è questo bel progetto di questi due ragazzi che vivono a Trecastelli.
Esatto.
Che vivono a Trecastelli e che hanno deciso, oltre insomma, a portare avanti la loro vita, di provare a raccontare matrimoni, cioè di provare a lavorare nel campo dei matrimoni, ma in un modo completamente diverso e completamente innovativo. Quindi di abbinare un talento che avevano già, quello della scrittura, ai matrimoni. Questo, a mio modo di vedere, è un progetto molto interessante. Per questo motivo oggi vi facciamo ascoltare un loro racconto e vi parliamo del loro progetto. Abbiamo introdotto questo matrimonio con l'arrivo con queste grandi auto tedesche. Adesso leggiamo il secondo stralcio estratto da questo matrimonio. Nel luogo iperbolico scelto dagli sposi, le rose inglesi e le peonie nascono quasi spontanee. Danno il benvenuto sia fuori che dentro l'abbazia. Misteriose e profumate catturano la vista con sfumature pastello, bianche, crema, una rosa appena accennato con intermezzi di poetici rami di eucalipto. Da queste parti soffia ancora forte il vento rinascimentale, con la sua ricerca della felicità mondana, e quello che si preannuncia è un matrimonio da favola che voglio godermi. Appostata sotto il gelso con taccuino e pilot, tento di scacciare un panciuto in settaccio innamorato perso di me. Di sicuro gli sposi l'hanno confezionata da tempo, la loro promessa d'amore, con la massima cura. L'immagino scegliere di pancia, senza badare a spese, nell'intento di amalgamare lo stile con i principi tradizionali. Una perfetta cerimonia beau chic che bandisce il tabù che se hai non sei. Oggi a Urbino dei Laghi l'essere e l'avere sono due categorie conciliabili. Qui devo dire che oltre al racconto del matrimonio c'è anche un po' di filosofia. Abbiamo tirato un po' dentro.
Sì, per non calzare troppo la mano sull'aspetto mondano, volevo insomma, cioè, far passare anche il messaggio che nonostante fosse tutto perfetto, fosse il paese incantato, comunque c'era anche una predisposizione al bello, alla ricerca della felicità, ma che questo poi non stonava, che faceva parte della cornice ed era, certo, completamente accettabile.
E poi c'è un'umanità nei matrimoni, esatto, mi esatto. Di vedere che poi cioè, dal miliardario al povero in canna.
Il concetto è sempre lo stesso, no? Fondamentalmente è l'amore, almeno tutte le sue sfumature.
Dovrebbe,
speriamo, noi ce l'auguriamo.
No, devo dire che mi piace molto questa riflessione. Infatti anche l'abbinamento che ho fatto a livello poetico e a livello musicale è proprio basato su questa scelta, cioè sull'idea di cercare di comprendere le ragioni profonde, come abbiamo detto prima, no? Perché poi, per esempio, una fotografia, un certo tipo di umanità magari fa fatica a cogliere, cioè devi avere un fotografo veramente molto bravo che vada oltre la bellezza estetica, ma riesca a conciliare due tipologie di bellezza, quella interna ed esterna. Ma la mia domanda è: che cos'è una cerimonia bohic?
Allora, è una cerimonia che...
Bohemian chic?
Esatto.
Quindi un po' zingara, un po'
gitana. Un po' zingara, però in maniera molto sofisticata ed elegante, quindi in sé il concetto è un po' discordante, ma in realtà l'effetto è stato raggiunto.
Quante cose
bellissimo. Stiamo
imparando
oggi,
Antonio?
Tante, anche io questa l'ho imparata.
Tantissime cose stiamo imparando. Dobbiamo ringraziare Ilaria che ci porta nel mondo, nel meraviglioso mondo dei matrimoni, che è un mondo fatto di follie e cose molto concrete, ma anche di cose assolutamente stravaganti e
c'è
incredibili.
Di tutto.
C'è di tutto e il contrario di tutto. E, ho una domanda, ma perché questa è una domanda da un po' infida, devo dire la verità, da scrittore a scrittore, perché quando uno sceglie che cosa raccontare è libero, no? Ma uno scrittore di matrimoni, se poi si trova a dover parlare di un matrimonio che non gli piace, oppure dover raccontare un momento che secondo lui non è significativo, ma che secondo la canonica visione di un matrimonio dovrebbe essere significativo.
Allora,
di cosa fa? Si va di mestiere?
Allora, si va di mestiere, ma c'è un semplicissimo scamotage, che è quello di puntare il riflettore su un aspetto che nel brutto ti piace, e quindi si calza la mano su quella sfumatura e l'altro si lascia un po' andare da sé.
Si lascia.
Però
si
gli
lascia
eventi
correre.
Principali del matrimonio ci devono essere sempre.
No, immagino.
Si sposta un po' l'attenzione a seconda di quello che ci è piaciuto di
più.
Nel senso,
il taglio della torta è stato un dramma.
È stato un dramma, magari non c'erano le persone, è successo qualcosa di.
Pure mi ricordo lo sciabolatore che doveva sciabolare lo champagne a matrimonio di una mia amica, che non riesce a sciabolarlo, spacca la bottiglia, sporca il vestito della sposa, una caporetto.
Però questo si può mettere in chiave un po' ironica, che ci sta.
Ok.
Si salva così, spesso con l'ironia.
Però questo è proprio, come dire, artigianato, perché poi nel racconto immagino che ci sia una parte creativa, come in tutta la scrittura di prosa, che non è magari poetica, ma c'è una parte anche di proprio capacità di tenuta del testo. Proprio un lavoro sulla parola.
Sì, infatti è molto difficile.
Molto da fabbro della parola. Io non mi sono mai avvicinato al racconto perché proprio non ce l'ho questa capacità di mettermi lì con pazienza,
limare,
e far quadrare le cose.
E poi la stesura iniziale con la stesura definitiva è mille volte diversa, quindi c'è un lavoro proprio di lifting della parola ogni volta, di rilettura.
Mi piace molto il lavoro di lifting della parola, devo dire la verità.
Molto certosino e difficoltoso.
Mi sa che siamo arrivati al nostro limite di parole, di tempo, quindi vi facciamo ascoltare un'altra canzone, cercando di coniugare questo concetto di essere e avere. Ho pensato di farvi ascoltare una canzone di Giorgio Gaber che si chiama Il comportamento, perché in questa canzone Gaber dice sostanzialmente, insomma con la sua ironia come sempre, che ognuno di noi mette delle maschere e gioca un comportamento, e allora per opposizione mi sembrava la canzone adatta, perché io penso che il matrimonio sia proprio quel momento in cui quelle maschere ognuno è costretto a togliersele, perché in quanto in tutta questa costruzione comunque poi alla fine emerge l'umanità vera delle persone. E allora adesso vi facciamo ascoltare Il comportamento di Giorgio Gaber.
Mio nonno è sempre mio nonno, è sempre Ambrogio in ogni momento. Voglio dire che non c'ha problemi di comportamento. Io non assomiglio ad Ambrogio, l'interezza non è il mio forte, per essere a mio agio ho bisogno di una parte. Per esempio quando sto in campagna ed accendo il fuoco nel cammino, lentamente raccolgo la legna e mi muovo come un contadino. Quando in treno incontro una donna, io mi invento serio e riservato, faccio quello che parla poco, ma c'è dietro tutto un passato. E se mi viene bene, se la parte mi funziona,
allora mi sembra di essere una persona. Qualche volta metto il mio giaccone grigio verde tipo guerrigliero e ci metto dentro il mio corpo e già che ci sono anche il mio pensiero. Quando invece sto leggendo Hegel mi concentro, sono tutto preso non da Hegel naturalmente ma dal mio fascino di studioso. E se mi viene bene, se la parte mi funziona, allora mi sembra di essere una persona. Mio nonno si è scelto una parte che non cambia in ogni momento, voglio dire che c'ha un solo comportamento. Io invece ho sempre bisogno di una nuova definizione e gli altri fanno lo stesso, è una tacita convenzione. Ma da oggi ho voglia di gridare che non sono stato mai me stesso e dichiaro senza pudore che io recito come un fesso. E se mi viene bene, se la parte mi funziona, allora mi sembra di essere una persona. Se un giorno noi cercassimo chi siamo veramente, ho il sospetto che non troveremmo niente.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata ai racconti di matrimonio. È con noi Ilaria, una delle due scrittrici che compone questo collettivo, come lo chiamiamo?
Un collettivo, una coppia gruppo informale. Creativa.
Coppia creativa, questa coppia creativa che ha deciso di provare questa impresa molto interessante di raccontare dei matrimoni attraverso la parola. Siamo entrati in un matrimonio che ci hanno portato, quindi hanno scelto degli estratti di un loro racconto che ovviamente è più lungo e più corposo e abbiamo visto l'arrivo e il primo approccio all'interno di questo matrimonio, quindi la prima descrizione del matrimonio. Entriamo nel prossimo blocco, poi continuiamo a farci raccontare da Ilaria qualcosa di questo matrimonio, qualche curiosità su questo mestiere di scrittore di matrimoni che insomma bisognerebbe anche brevettarlo con un copyright, perché non c'è lo scrittore di matrimoni. Poi, come un allegro sole che si affaccia dal mandala di nuvole, ecco la sposa a braccetto del padre. Il suo ingresso è una festa. La precedono bambini più vispi del solito, mano nella mano alle loro mamme, e un musicante che suona la fisarmonica. E con la corte di amiche e persone care si dirige verso lo sposo che la sta aspettando ormai con impazienza sul sagrato sospeso dell'abbadia. Sulla pelle olivastra indorata dal sole risalta ancor più l'abito bianco dell'israeliana Flora Bridal, romantico e moderno, estremamente glamour. Prosegue ogni movimento del corpo come una lunga vibrazione, mostrando deliziose e scintillanti connotazioni boh. Bellissima, e la cascata dei lucidi capelli corvino sotto una corona di rose profumate personifica quel favoloso contrasto tra la sabbia vulcanica e la vite di malvasia delle spiagge di Lanzarote. Quello che viene raccontato qui è uno dei momenti clou di ogni matrimonio, che è l'arrivo della sposa. È un momento emozionante, quindi voi in realtà lo vivete tante volte.
Sì, lo viviamo tante volte, ogni volta è diverso, ma a me questa sposa ha colpito particolarmente perché era veramente bellissima, mi è piaciuto ogni dettaglio di questo matrimonio, ecco, devo dire, e quindi mi ha aiutato anche a scrivere.
E tra l'altro, siccome adesso sto entrando nell'idea del boh chic, la fisarmonica,
esatto,
è boh, perché la fisarmonica è un po', sì, un po' gitana, un po' zingaresca. Ma di dove erano questi due sposi? Erano di queste parti? Erano delle Marche? O di
sì,
fuori?
Sì, sì, di Fano.
Ok, perché la fisarmonica in realtà è un po' gitana, ma è anche un po' romagnola. alto marche, diciamo, ricorda un po'.
Faceva parte di questo grande disegno bohemien.
Sì. Bene, però c'è anche un po' della tradizione la fisarmonica.
Sì.
Mi piace perché è doppia, cioè è bohemien, quindi richiama una cultura gitana. Tra l'altro vi ricordo che c'è in podcast la puntata che abbiamo registrato settimana scorsa sulla poesia gitana e zingara, che è veramente molto particolare, quindi se siete incuriositi potete andare ad ascoltarla. Ma mi ricorda molto l'Emilia Romagna, lo dico perché poi l'abbinamento musicale l'ho fatto proprio pensando a questa fisarmonica che suona, questo accompagnamento, perché poi un matrimonio è una serie di tasselli che si compongono, dove se qualcosa funziona è perché tutto è andato al posto giusto, quindi la musica era giusta per il vestito giusto, per il giusto trucco, ci sono talmente tanti dettagli e cose che potenzialmente possono non andar bene, il trucco che cola, il velo che
si stacca
oppure qualcuno che ci mette il piede sopra,
fiore
sporca,
che si appassisce,
cioè se uno ci pensa alla fine ogni matrimonio condotto alla fine è un esperimento di equilibrismo dove per forza qualche volta si cade, perché poi il matrimonio perfetto
Non esiste,
questo lo possiamo dire,
sì,
senza tema di smentita.
Esiste.
Io mi sono sposato, Antonio pure, e uno alla fine qualche errore lo fa sempre. Cioè, qualcosa che non va dove deve andare è anche bello.
È bella,
è anche
sì,
bello. L'imperfezione
dà un senso di realtà.
Ci piace. Ti volevo chiedere, questa immagine della sabbia vulcanica e delle spiagge di Lanzarote.
Sì, perché la carnagione della sposa era veramente olivastra, con il vestito bianco dava questo contrasto molto poetico. A me è passata questa immagine e l'ho voluta riportare. Poi non so se per tutti crea la stessa suggestione, però...
No, è molto bella, è molto suggestiva, e poi secondo me è proprio il senso di quello che stiamo leggendo, perché ovviamente riportare un fatto è cronaca. Però la capacità di poi saperlo leggere in questo tipo di ottica, cioè in trasformarlo in quello che a tutti gli effetti è un linguaggio poetico o parzialmente poetico, perché comunque il racconto attinge parte dei suoi spunti dalle figure retoriche, dalle metafore, dalle similitudini, insomma tutto il campionario che ha a disposizione di uno scrittore, è ciò che gli dà veramente un valore aggiunto, ciò che lo fa passare da un semplice resoconto dei fatti ad un vero e proprio racconto, che è poi il senso di quello che penso voi volete fare.
Sì, noi vogliamo emozionare e lasciare un segno di un evento che poi anche a distanza di anni dà le stesse emozioni, ecco.
Molto bene, allora adesso, visto che abbiamo ancora, perlomeno io ho ancora questa fisarmonica nelle orecchie, purtroppo la sposa non ho avuto modo di vederla, ma magari poi Ilaria ci fornirà una foto,
certo,
così, perché sono molto
la
curioso.
La potrete vedere sul nostro sito.
Ecco, diciamolo qual è questo sito, così intanto...
Allora, myweddingstory.it, e sotto la voce blog troverete le pagine dedicate a ogni coppia di sposi.
Avrete anche una pagina Facebook, perché tanto non si
sì,
può vivere ora senza
Wedding Writers.
Wedding Writers, sentite come l'ha pronunciato.
Anglosassone.
Meraviglioso. Invece avrei dovuto dire sposo. La pronuncia sposo. Sì, è la pronuncia di dizione vera, ma io lo odio e quindi mi tengo il mio marchigiano
è
sposo.
Molto algido.
È molto algido. Invece una cosa che non è algida e che ci ricorda questa fisarmonica è questa versione, questa è una chicca, questa versione di Romagna Mia.
Wow.
Fatta però da Simone Zanchini, che è un fisarmonicista di livello internazionale, che è passato di recente anche a Trecastelli con Mondelci e ha fatto questa versione di Romagna Mia che a mio modo di vedere è eccezionale. Quindi adesso l'ascoltiamo, poi torniamo in studio per continuare il nostro racconto di matrimonio. Thank you. Salve a tutti e bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata al racconto di matrimoni. Stiamo raccontando un matrimonio insieme ad Ilaria che con il suo compagno ha avuto questa idea di provare a raccontare dei matrimoni e oggi sono venuti qui a trovarci, cioè è venuta Ilaria a trovarci per parlarci un po' di questa esperienza. Stiamo raccontando un matrimonio in tanti piccoli frammenti e prima di chiedere ad Ilaria ulteriori insomma delucidazioni su questa esperienza, adesso vi leggerò il successivo frammento che ha a che fare con le fotografie. Schioccano verso l'alto i flut di bollicine e due Volkswagen T2 Combi, tirati a lucido, scaldano i motori con quei simpatici musi bicolor a metà tra un muffin e una specie acquatica tropicale. Quegli stessi furgoncini che in 60 anni di onorata carriera hanno scorazzato frotte di hippie sul White Lake, chiassose famiglie a Santa Barbara Beach e branche di tute blue jeans. I pagliacci del photobooth parlano della deflazione della Moretti 66 centilitri a 1,50€. Buono, caspita. Nel mentre che osservano riempirsi i pulmini di rosa antico, di volant rosso Tiziano, Tiffany, ocra, di giacche regular e slim fit, blu più che nere, e corre giù come pazzi per la vigna fino ai laghi, a indicare la strada per i laghi, i filari di vita barbicate, e dal parcheggio alla palafitta c'è da fare una promenade, giusto per contemplare un po' il paesaggio. Allora, devo dire che rispetto agli altri questo brano mi necessita di qualche spiegazione. Cioè, nel senso che l'ho capito questo photobooth, ma parzialmente. Cioè, c'erano dei clown veri, dei
sì,
figuranti.
Allora, all'uscita c'era un enorme contrabbasso, c'era un piccolo bar improvvisato per deliziare con qualche cocktail.
Sì.
C'era un carretto bellissimo con delle acque profumate alla cannella, fiori d'arancio per rinfrescarsi, e c'erano due pagliacci che aspettavano, si guardavano intorno, un po' come ero io, così con sguardo interrogativo, e aspettavano che i propri furgoncini si riempissero di invitati per poi scorrazzarli fino alla palafitta, perché la cena si svolgeva in questa palafitta sui laghi.
Cioè, quindi era il mezzo di trasporto.
Esatto. Non per tutti.
Solo per
alcuni,
la crema.
Penso, perché i vestiti erano bellissimi, coloratissimi, ma non so, oppure per i primi che arrivavano, non lo so.
E gli altri a piedi invece?
Gli altri o in macchina o anche a piedi, perché la passeggiata meritava lo
stesso. Però ce n'erano un po' che andavano con un furgoncino, esatto, Volkswagen, con due clown sopra.
Sì.
Ok. Io non, cioè, penso ci siano bisogno di altri commenti. Mi piace molto questa
molto
idea. Mi piace molto, bellissima.
Anche io sarei voluta salire.
Indica due cose, secondo me. La prima è ottimo gusto, la seconda è una quantità di disponibilità economiche.
Immagino.
Molto importanti. Bene, no, penso sia interessante quando poi ci si imbatte in qualcosa di veramente nuovo, no? Perché poi magari uno dal matrimonio si aspetta sempre un po' la stessa cosa, le stesse cose, ci sono degli stereotipi abbastanza, come dire, ricorrenti, comuni. Le lanterne cinesi, cioè tutte queste cose qua.
Questo diciamo che è stato sorprendente.
Beh, questo ha sorpreso anche me, effettivamente non l'avevo nemmeno capito questa cosa, pensavo fosse un angolo delle foto, invece erano proprio un mezzo di trasporto.
Poi dopo, lì dove si mangiava, i furgoncini restavano per photobooth, però è stato anche
e i clown anche restavano,
esatto,
per photobooth?
Sì.
Ci sono state pagate due persone che hanno fatto le comparse come clown per tutta la sera.
Pagliacci, proprio dei pagliacci bellissimi.
Pagliacci di borgata, perché borgata. Si confrontavano sul costo della Moretti da 1,50. Quindi
io con l'orecchio ho sentito questa cosa e ho detto, caspita, buono.
Te lo sei voluto appuntare, così vai che te lo scordassi, almeno ce l'hai scritto.
Sì, perché
stonava
un attimo con il resto, vedevi certo. Tutto sto splendore e loro che parlavano concretamente della Moretti, quindi mi ha fatto festa.
Era una necessità pratica della serata. Visto che stiamo andando lunghissimi con i tempi, accorciamo e presentiamo subito la prossima canzone, che è un altro super classico che riguarda le fotografie, perché pensavo fosse il photobooth, che effettivamente era, ma avevo capito solo parzialmente, colpa mia ovviamente. E quindi, siccome nella mia, come dire, analisi musicale raffinata ogni tanto scivolo anche nel pop più becero, ti facciamo ascoltare Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, che non si dica che sono un radical chic, perché Tiziano Ferro ve lo faccio ascoltare lo stesso, anche se sono così come sono.
Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ti scatterò una foto, ricorderò e comunque, e so che non vorrai. Chiamerò perché tanto non risponderai. Come fa ridere adesso pensarti come un gioco, e capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto. Perché piccola potresti andartene dalle mie mani, ed i giorni da prima lontani saranno anni, e ti scorderai di me quando piove, profili e le case ricordano te, e sarà bellissimo perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me non tornasse, e voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante, ma pur avendoti qui ti sentirei distante.
cosa può significare sentirsi piccolo, quando sei il più grande sogno, il più grande incubo. Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria che cancella e disegna distratta la stessa storia. E ti scorderai di me quando piove, profili e le case ricordano te. Sarà bellissimo, perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Non basta più il ricordo, ora voglio il tuo ritorno. E sarà bellissimo, perché gioia e dolore lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questo ultimo blocco dedicato ai racconti di matrimonio. È con noi sempre Ilaria, la scrittrice che porta avanti con il suo compagno questo progetto molto interessante. Abbiamo letto un po' l'andamento del matrimonio, dall'arrivo degli scrittori all'arrivo della sposa, che insomma è più importante, più legato alla tradizionale consono svolgimento di un matrimonio. E adesso leggiamo l'ultimo blocco che hanno scritto. Prima di tornare in studio, fare le ultime domande ad Ilaria e salutarci, lasciando a tutti coloro che si stanno per sposare domani i recapiti per farsi raccontare il loro matrimonio. Quindi questo è l'ultimo blocco, poi torniamo in studio, facciamo l'ultima chiacchierata e poi ci salutiamo con l'ultima canzone. Tra un evergreen su di decibel, brindisi, strette e baci, è l'ora di accomodarsi. Il proprio nome in bronzo evita di rubare il posto ad un altro commensale. Intanto la sera sta scendendo impavida. Dalle lampadine cala una luce caravaggesca che incendia il filo tra sogno e realtà. Gli sposi siedono al centro e gli invitati sono la scia della cometa che sfavillerà sui laghi fino a mattina. Me ne sto immersa nel regno dei pizzi, merletti e i cassetti della sofisticata confetteria a osservare la scena, come se guardassi una straordinaria tela al Musée d'Orsay, indecisa tra Vacanza di Tissot e la collezione dei canottieri di Renoir, entrambi intrisi di convivialità romantica, bucolica, di sentimentalismi e di poetiche visive. E poi puff, l'incantesimo viene sospeso da un monellaccio che rifà il coreano di Gangnam Style, proprio quando i camerieri fanno la spola dalle cucine e il profumo della crema di basilico sugli gnocchi trova ancora posto negli stomaci già pieni. Abbiamo chiuso con il cibo, che è sempre un'ottima chiusura, però devo dire che mi piace molto questo finale, intanto perché ci sono un sacco di riferimenti alla storia dell'arte. Magari ci racconterai anche velocemente qual è la tua formazione.
Io sono laureata in scienze della comunicazione e volevo entrare insomma nel mondo dell'editoria, poi ho preferito scrivere piuttosto che editare qualcosa.
Però comunque ti piace la storia dell'arte?
Molto.
Ma si sente, perché sono laureato in storia dell'arte, per questo dico, quindi anch'io diciamo condivido con te questo amore per l'immagine poetica e l'idea della luce caravaggesca è molto evidente.
Sì.
Cioè, per me, a me evoca subito un certo tipo di luce e anche un certo tipo di emotività che rende molto bene la scena, quindi come avete visto durante il racconto, ovviamente questi due ragazzi si servono di tutto l'arsenale retorico, dalle immagini tratte da insomma dall'immaginario visivo a quello artistico, a quello poetico, a quello della storia dell'arte, insomma, per provare a raccontare questo matrimonio. Adesso ho una domanda molto, molto seria, ma ai matrimoni gli scrittori di matrimoni
mangiano e bevono come gli altri?
Questo è ottimo.
Bellissimo.
Questo è ottimo e credo che mi farà rivalutare l'idea di provare a farmi acquistare come terzo membro.
Allarghiamo il cerchio.
Come terzo membro, come scrittore. Io non è che vado granché forte col romanzo, poi magari posso mettere qualche poesia, vediamo.
Esatto.
Posso fare due quadri, due sbrotti di colore.
Perfezioniamo il servizio e aggiungiamo anche la poesia.
Benissimo, vi saluto. Dalla prossima settimana non trasmetteremo più perché io sarò diventato ricchissimo grazie a questo progetto nel quale sono stato appena coinvolto, grazie alla mia proverbiale capacità di avere, diciamo, di intessere relazioni personali con le persone che vengono nello studio. Mi sembra che sono ruffiano sostanzialmente, cioè la traduzione di questa cosa è questa, però si può dire così in radio, quindi abbiamo fatto un po' più raffinato. Prima di salutarci con l'ultima canzone facciamo tutto lo spiegone degli appuntamenti, quindi vi diamo i riferimenti qualora siate stati incuriositi per approfondire questa idea, questo racconto. Ilaria, dici dove possono trovare i racconti e anche trovare un po' più di informazioni su di voi, perché qui chiaramente nello spazio che abbiamo siamo stati molto sintetici.
Allora, il nostro sito su cui troverete tutte le informazioni è myweddingstory.it. Abbiamo una pagina Facebook, è Wedding Writers, e lì troverete altri post con altre informazioni, immagini, i video dedicati alle coppie di sposi.
Quindi mi raccomando, andate, mettete mi piace, poi come sempre passate anche dalla poesia dei poveri, venite a mettere mi piace, commentate, mandateci consigli, mandateci le vostre poesie che noi le leggiamo, poi se sono belle le portiamo in radio, se sono brutte e rimangono nella pagina Facebook, ci dispiace, è così, la vita è così. Vi ricordiamo che la poesia dei poveri va in onda il venerdì alle 20 e alle 23, il sabato alle 12 e alle 24, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che tutti i podcast li trovate sulla pagina internet diocesisenigallia.eu nella sezione rubrica la poesia dei poveri. Ringraziamo Ilaria per essere stata qui con noi.
Ringrazio voi.
Passata a trovarci, è stato un piacere passare questa oretta insieme. E vi salutiamo con l'ultima canzone. Ho pensato che fosse giusto chiudere con questa canzone perché raccontare un matrimonio è in qualche modo raccontare la vita di qualcun altro, che è quello che fa lo scrittore. E per farlo bisogna essere curiosi, bisogna essere appassionati, bisogna amare la vita, bisogna amare le vite. E allora c'è questa canzone di Francesco Guccini che si chiama Vite, che racconta proprio di questa cosa, cioè del fascino meraviglioso della vita degli altri.
Mi affascina il mistero delle vite che si dipanano lungo la scacchiera di giorni e strade, foto scolorite, memorie di vent'anni o di una sera. E mi coinvolge l'eterno gocciolare del tempo sopra il viso di un passante e chiedermi se nei suoi tratti appare l'insulto di una morte o di un amante. La rete misteriosa dei rapporti che lega coi suoi fili evanescenti la giostra eterna di ragioni o torti. Il rintocco scaglioso dei momenti, il mondo visto con occhi asfaltati, rincorrendo il balletto delle ore, noi che sappiamo dove siamo nati, ma non sapremo mai dove si muore. Mi piace rovistare nei ricordi di altre persone, inverni o primavere, per perdere o trovare dei raccordi, è l'apparente caos di un rigattiere, quadri per cui qualcuno è stato in posa, un cannocchiale che ha guardato un punto, un mappamondo, due bijou, una rosa, ciarpano un tempo bello e ora consunto, pensare di poverli adoperati, cercare una risposta alla sciarada del perché sono stati abbandonati come un cane lasciato sulla strada, oggetti che qualcuno ha forse amato, ora giacciono lì senza un padrone, senza funzione, senza storia o stato, dell'intreccio di caso o di ragione. E la mia vita cade in altra vita, ed io mi sento solamente un punto lungo la retta lucida e infinita di un meccanismo immobile e presunto. Tu sei quelli che sono venuti prima, che in parte hai conosciuto, e quelli dopo che non conoscerai, come una rima vibrante e bella però senza scopo. È inutile cercare una risposta, sai che non ce ne sono, e allora tenti un bussare distratto a quella porta che si schiude soltanto ai sentimenti. Non saprai e non sai questo dolore che vai fra le maglie di un tuo cribro, vanisce un po' nel contemplare un fiore, si scorda fra le pagine di un libro. Perché non si fa meno di altre vite, anche rubate a pagine che sfogli oziosamente e ambigole assorbite da fantasmi inventati che tu spogli, rivestendoti in loro piano piano, come se ti scoprissi in uno specchio l'uomo Dublino o l'ultimo moricano che ai 25 si sentiva vecchio. E percorriamo strade non più usate, figurandomi un giorno ci passava, e scrutiamo le case abbandonate chiedendoci che vita le abitava, perché la nostra è sufficiente appena ne mescoliamo inconsciamente il senso. Siamo gli attori ingenui su una scena di un palcoscenico misterioso e immenso.